alcuni cenni sulla parrocchia, perché sia parrocchia che accoglie. E in questo momento mi viene dinanzi agli occhi un'immagine che ho visto in un documentario dell'Amazzonia. Vedevo la barca sul Rio delle Amazzoni, e cosa frequente in quei luoghi, data l'enorme quantità di pesci, il branco di pesci saltava accanto alla barca nella pesca e molti saltavano anche dentro. È un'immagine che mi piace moltissimo, perché noi pensiamo sempre che la barca della Chiesa debba buttare le reti all'esterno, e dobbiamo farlo perché il Signore ci invita a farlo, ce lo comanda, però nello stesso tempo mi piace molto questa immagine, perché l'esperienza anche nostra di preti, ma penso anche la vostra di leader, è quella di vedere che delle volte arrivano le persone più impensate in parrocchia, ti saltano dentro la barca, ed è la vitalità del Signore che proprio ci spiazza a certe volte. Quindi mi piace vedere la parrocchia come una barca, la barca del Signore che accoglie i pesci che saltano dentro. Questa immagine mi è venuta nel cuore, ma allo stesso tempo, anche vedendo un po' voi, ecco, mi sono tolto gli occhiali perché vedo bene da vicino, ma vi guardo lo stesso, e un senso di immensa riconoscenza, perché come prete mi sento un privilegiato dal Signore per questa esperienza che mi ha messo nella testa, nel cuore. Ho preso un giorno un giornale che mi è capitato tra le mani, parrocchia in fiamme, ho strappato la pagina, l'ho tenuta, ho buttato via il giornale, e dopo qua ho detto vado a vedere a Don Pigi cosa succede, e lì si è agganciata l'esperienza molto bella. E la bellezza di vedere che ci sono tanti laici che respirano insieme con noi preti lo stesso desiderio di vedere una chiesa colma di persone, gioiosa e capace proprio di portare Gesù dovunque. E benedico il Signore anche per questi leader e anche per tutti gli altri, per tutti voi, perché sento davvero che siete collaboratori nel Signore e che respirate non soltanto il desiderio di operare, ma di cooperare anche a partire dalle emozioni più profonde del cuore, che il Signore arrivi a tutti i cuori attraverso i leader. E allora un'immagine me l'ha rubata un po' ieri Don Pigi: la parrocchia che accoglie. La vedo nell'atteggiamento di Gesù al pozzo di Sicar. Quando arriva la Samaritana e Gesù l'accoglie, o meglio, come sa fare lui, sembra aver bisogno di lei. Donna, dammi da bere. Sarebbe interessante, qualcuno di voi un po' di tempo, scorra tutto il Vangelo di Giovanni e raccolga tutte le domande che Gesù fa per agganciare. È bellissimo. Donna, dammi da bere. E questa donna dialoga con Gesù, arriva ad affrontare i problemi della sua vita, e Gesù le dona la verità e l'amore sulla sua vita e innesta in lei l'acqua viva dello Spirito, la sorgente dell'acqua viva dello Spirito, tanto che lei diventa subito evangelizzatrice. Così è la parrocchia che accoglie, è il corpo di Cristo che fa incontrare Gesù, capo, e dona vita nuova. Allora, una domanda: com'è la mia parrocchia? Le parrocchie sono tante quante hanno il volto più vario, ma ce ne sono alcune che sono super organizzate, c'è una chiave per ogni posto, c'è uno stampato per ogni attività, c'è un responsabile che sa tutto dall'inizio alla fine di tutto quello che si fa, e un'attività frenetica, bisogna arrivare dappertutto, bisogna coprire tutti gli spazi, bisogna, la parrocchia è super. Ci sono le parrocchie, il contrario, un po' sgangherate, e dove il parroco magari è un po' vecchio, acciaccato, però dove ci sono tanti laici che si danno da fare, lo sostengono, collaborano, danno una mano, C'è una parrocchia socialmente piazzata perché è centro d'ascolto per gli anziani, per i tossicodipendenti, per questo, per quello, e sono cose molto, molto belle. E ci può essere una parrocchia che magari liturgicamente è ineccepibile, per cui l'organo a canne, i canti a quattro voci, i chierichetti ben sistemati, incensi, liturgie stupende, eccetera. Ogni parrocchia ha il suo volto. Pensate alla vostra parrocchia. Io penso che l'amate, spero che l'amate la vostra parrocchia e amiate anche il vostro parroco. Perché se il leader ama il parroco poi si scioglie. Una volta si scioglie, anche se è ghiacciato contro le cellule, magari qualche volta, o con molte prevenzioni, se si sente amato c'è poco da fare, un po' la volta molla e si apre. E il mio vescovo dice che dopo un po' di anni che un parroco in una parrocchia la fa diventare a sua immagine e somiglianza, non so se è vero. Delle volte succede così nel bene e anche nel male per noi preti, però io penso che invece anche i laici hanno la loro responsabilità. Voi potete cambiare la vostra parrocchia, potete farla diventare una casa accogliente, bellissima, stupenda, dove le persone vengono, perché le persone fiutano, sentono se c'è il miele in parrocchia, perché se c'è il miele della concordia, della gioia nella liturgia, della semplicità dell'accoglienza, della disponibilità dei cuori, allora le persone, anche se non ci ragionano sopra, però lo sentono, lo percepiscono, questo miele della buona testimonianza, dell'amore, dell'unità. Papa Francesco, quando ci parla della parrocchia, nel numero 28 dell'Evangelii Gaudium, dice così: la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della parola, della crescita nella vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione. Attraverso le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. Quello che stiamo facendo con le cellule, perché poi un po' la volta le cellule contagiano i catechisti, contagiano il gruppo Caritas, contagiano il gruppo liturgico, un po' alla volta tutti si domandano: ma se loro cercano quelli che non vengono, perché noi non dobbiamo cercarli? Mi ricordo i primi tempi quando ero in parrocchia, arrivavano da me: Don, il nostro gruppo si sta sciogliendo, mandaci qualcuno. Se avessi avuto un mitra li avrei fatto fuori. Quando mi dicevano: no, ma scherziamo, dicevo, ma siamo matti, mandaci qualcuno fuori, cercare, andare, cominciare a parlare, a dire e a invitare, ecco. E invece proprio la parrocchia deve far maturare le persone perché diventino agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità. Che bello il respiro della parrocchia, un respiro alla settimana in casa, nell'incontro di cellula, è un respiro più grande poi tutte le cellule attorno all'altare la domenica. Che bello, bellissimo. Poi ogni tanto mi distraggo durante la messa perché dico: Signore, grazie, perché la mia chiesa non è molto grande, è poi circolare, quindi si vedono in faccia un po' tutti, e dico: quello lì me l'ha portato quell'altro, quello è venuto perché la cellula l'ha cercato, quell'altro perché... Allora mi distraggo durante la messa, però benedico il Signore, perché è bello proprio sentire che è comunità di comunità la parrocchia, è santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, è centro di costante invio missionario. Certamente queste parole le conoscete, le avete meditate. E allora, come può essere più accogliente la mia parrocchia? Deve essere accogliente negli ambienti, ma qui inutile che diciamo che dobbiamo dipingere, tenere in ordine, pulito, riscaldato, quando è freddo, sistemato, un po' di fiori, eccetera. L'oratorio, la segreteria, gli ambienti, la chiesa, parlano anche gli ambienti di come si accolgono le persone. Ma deve essere accogliente anche nelle attività. Le attività non devono essere attività per fare un po' così, per proporsi all'attenzione pubblica anche della città, del quartiere, ma devono essere per le persone. E quindi attività che possano far crescere le persone. Ma lo sguardo che io desidero così approfondire insieme con voi brevemente è l'accoglienza nelle persone, come diventare persone più accoglienti. Ricordo con simpatia le battute del Papa che parlava della segretaria, ve lo ricordate? La segretaria quando lui era in una parrocchia a Buenos Aires, la chiamava la tarantola, ve lo ricordate? La tarantola, e poi ha concluso, basta dire il nome, voi capite come era accolta la gente. Nella mia parrocchia, quando ero coadiutore, la segretaria non era la tarantola, ma era chiamata Cochis, capo indiano che se andavi dentro ti scotennava, ecco, minimo questo qui era proprio... Però poi era brava, brava signora lo stesso, ecco. Però come possiamo diventare più accoglienti? Possiamo diventare accoglienti di più se ci nasce e ci rinasce nel cuore il desiderio che Gesù Buon Pastore pronuncia proprio nel capitolo 10 di Giovanni. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche se io devo condurre, saranno un solo gregge e un solo pastore. Questo è proprio il desiderio che credo ci sia nei vostri preti, che c'è in noi sacerdoti, più o meno coraggioso ed entusiasta, perché certe volte alcune esperienze di parrocchie fanno un po' calare le ali ai sacerdoti, ma se ci siete voi che prendete questo desiderio da Gesù e gli dite, Signore, fammi desiderare ciò che tu desideri, e Gesù ti dice, vedi, io desidero i fratelli, desidero che vengano, desidero che conoscano me, ho altre pecore che non sono di questo ovile, anch'esse io devo condurre. Allora, ecco, questo desiderio nel cuore diventa una grande potenza, diventa proprio la spinta, la molla fondamentale, perché le persone non le vedi più come antagoniste, non le vedi più come persone che ti scocciano, persone che vengono al momento meno opportuno, ma ogni occasione di incontro, quando suonano, quando vengono, quando chiedono, quando domandano anche le cose più disparate, ma non domandano Gesù, un po' alla volta tu, anche se loro ti chiedono le cose più strane, venendo in parrocchia perché ti chiedono la festina, la stanza per questo, e quell'aggeggio, la scala per andare a tagliare gli alberi, perché anche quelle sono occasioni nelle quali gettare il seme, dare proprio la parola e il volto di Gesù. Quando Papa Francesco ha parlato alla diocesi di Roma nel 2014 al convegno diocesano, diceva: dobbiamo avere un cuore, il cuore di Gesù, il quale, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Una Chiesa che viva la compassione di Gesù, un cuore senza confini, ma non solo il cuore, anche lo sguardo, la dolcezza dello sguardo di Gesù, uno sguardo sereno, felice, che entra nel cuore, il tono stesso della voce con cui tu rispondi alle persone, parla di quello che tu hai nel cuore e del tipo di accoglienza che sei pronto a mettere in atto o del muro che vuoi erigere subito perché non venga a seccarti. E allora, ecco, è molto bello diventare persone accoglienti, non diamolo mai per scontato. Quando il Papa ci ha incontrato nel settembre scorso, ormai l'abbiamo citato più volte ed è proprio la guida di questo nostro incontro di questi giorni, ci spiega, nelle sue parole, ci spiega il cuore dell'accoglienza. Qual è il cuore dell'accoglienza? Dice così: voi cellule desiderate fare vostro questo stile di vita comunitario, e citava gli apostoli, gli Atti degli Apostoli, uno stile capace di accogliere tutti, senza giudicare nessuno. Il nostro giudice è il Signore, e se ti viene in bocca una parola di giudizio, chiudi la bocca. Il Signore ha dato un consiglio: non giudicate e non sarete giudicati. Allora, qual è il tuo compito di leader? Qual è il mio compito di parroco? Qual è il tuo compito di segretaria? Qual è il tuo compito di responsabile dell'oratorio? Qual è il tuo compito? È quello di annunciare Gesù. Annunciare Gesù con gli atteggiamenti dell'accoglienza. Verrà anche il momento della parola, dell'annuncio esplicito, ma annunciare l'amore di Gesù anche e soprattutto ad ogni persona e soprattutto ai più feriti della vita. Ma sempre colpito, perché poi lo vedo sperimentato nei miei leader, nei leader della parrocchia dove sono, e quelle espressioni sempre dell'Evangelii Gaudium, quando Papa Francesco dice: accettiamo di entrare in contatto veramente con l'esistenza concreta degli altri. Non puoi separare la tua vita di credente da quella degli altri. Non puoi pensarti dentro a un ambiente difeso. Dobbiamo proprio buttare via le difese. E dice: dobbiamo entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri, con le piaghe di Gesù nel suo corpo oggi. Conosciamo così la tenerezza, la forza, la bellezza della tenerezza. E allora la vita, e questo è verissimo, me lo testimoniate voi, ma me lo testimoniano anche loro, ecco, allora la vita ti si complica sempre meravigliosamente. Viviamo l'esperienza di essere popolo di Dio. Cioè, la vita diventa complicata, ma non pesante. Diventa complicata e bella. Perché? Perché accogli, e soprattutto noi cellule di evangelizzazione, dobbiamo accogliere, cercare e accogliere quelli che sono i feriti della vita, quelli che hanno delle piaghe anche grandi, che si sentano accolti nella parrocchia, senza giudicare. Perché? Perché abbiamo una mentalità nella quale, bene o male, siamo cresciuti, almeno io, forse anche molti di voi, in cui si dice: la Chiesa è per le persone per bene, quelli che sono sposati così, quelli che si comportano in questo modo, quelli che sono onesti, quelli che vivono con questo stile, eccetera, bravi, buoni, ben incasellati. I giorni nostri stanno buttando all'aria tutto questo. E il Papa contribuisce a buttarci all'aria l'idea di una Chiesa statica, che forse, nella quale forse alcuni di noi sono cresciuti, almeno alcuni preti sono cresciuti, siamo cresciuti. Una Chiesa che invece è continuamente in movimento per aprirsi. E i laici, le persone che accostiamo, i fratelli, soprattutto quelli feriti che vengono nella cellula, che tu accosti in oratorio, in parrocchia, i ragazzi, oppure anche gli adulti, gli ammalati, le persone, specialmente quelli che hanno dei problemi aperti e sanguinanti, sentono, fiutano, se tu li accogli, se tu li ami, o se li sopporti o li giudichi. Quindi non giudichiamo. Dobbiamo farci un'idea. Questo è bene, questo è male. Penso che molti di voi conoscano, scusate, non voglio divagare, ma io sento molti che amano il Papa Francesco, moltissimi, ma sento anche tanti cristiani che fanno fatica a mandarlo giù, che dicono: ma dove si sta portando? Ma qua ci toglie l'equilibrio, come facciamo? E sembra che metta in secondo piano quelli che sono i valori. Ma il primo valore è la persona, amata dal Signore, per la quale il Signore ha sparso il suo sangue. È la persona. E man mano che la persona viene accolta, un po' alla volta quell'amore le fa entrare anche la verità. E pian pianino non occorre che tu gli dica troppa verità in maniera drastica sui suoi, forse sulla sua situazione fuori strada o gravemente fuori strada, se c'è, perché lo capisce da sola, ma lo capisce dentro un contesto d'amore che non la schiaccia. Mentre invece, se noi diciamo la verità di una situazione che non è conforme al Vangelo, ma questa persona si sta convertendo, sta facendo i primi passi e grazie a Dio è venuta nella cellula, o la stai contattando perché venga in cellula, ha bisogno di un'immensità di amore. E nell'amore il Signore poi fa venire anche la verità della vita, e pian pianino dà la forza della conversione. Ma il primo atteggiamento è proprio questo, l'accoglienza. Mi piace moltissimo il Vangelo di qualche domenica fa, quando San Pietro è sulla riva del lago di Galilea, andiamo a pescare, ha detto, e Giovanni 21, no? E andiamo a pescare, veniamo anche noi con te e riprendiamo la vita normale. Sì, è risorto il Signore, l'abbiamo incontrato anche a Gerusalemme, nel Cenacolo, però adesso che facciamo? E Gesù dopo la pesca straordinaria e dopo aver mangiato silenziosamente con loro, prende da parte a tu per tu Pietro e lo chiama con il nome di uomo, Simone di Giovanni. L'avrebbe fatto Pietro, lo aveva già fatto Pietro, ma non era ancora solido, forte. Lo chiama con il nome della debolezza umana. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Pasci i miei agnelli. Mi ami più di costoro? Sì, ti amo, ti voglio bene. Beh, c'è tutta la descrizione anche un po' particolare delle risposte e delle parole calibrate bene, ma a me piace vedere come Gesù, man mano che Pietro si apre alla proposta di Gesù, mi ami, Gesù gli dà responsabilità, lo carica di impegno, non di peso, ma di impegno, gli dà fiducia e poi quando apre il suo cuore con umiltà e anche con una certa, non dico vergogna, ma con un certo rossore, immagino il rossore del volto di Pietro, Signore tu sai tutto, però tu sai che io ti voglio bene, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Gesù ha attuato questo metodo, ha recuperato la persona, le ha dato fiducia, non ha posto l'accento, il dito sull'errore, sul male, sul tradimento. E Pietro era un ferito, era un fallito, si sentiva fallito di fronte a queste domande del Signore, ma il Signore gli dice io ti voglio bene, non ti voglio bene perché sei perfetto, non ti voglio bene perché mi hai seguito senza nessun errore, senza nessun peccato, ti voglio bene e basta, e proprio perché ti voglio bene io ti do fiducia. È quello che ci ha insegnato Gesù, e umilmente, semplicemente, però lo domanda che noi lo viviamo di riflesso anche verso i fratelli che accogliamo nella cellula, nella parrocchia. Così come quando accoglie la donna peccatrice, l'adultera, e le dice neanch'io ti condanno, ma va ed ora in poi non peccare più. Le dice la verità, ma gliela dice con grande dolcezza, con grande amore, dentro un contesto di perdono. E allora troviamo sempre la strada di evangelizzare con amore, di testimoniare e offrire l'amore che risana. Il giudizio spetta solamente a Dio. Noi dobbiamo distinguere chiaramente il bene dal male, ma amare i fratelli. E l'ultimo pensiero. Dove trovano le nostre parrocchie questa forza di accoglienza? Dove la possiamo trovare? Mi è piaciuta moltissimo la testimonianza della parrocchia, non ricordo il nome, delle due adorazioni. No, il Signore proprio li prende tra due fuochi, Ed è bello, io ho l'esperienza nella zona nostra, lì del nord-est, dove parecchie parrocchie fanno l'adorazione da tanti anni, anche qualcuno anche da 15 anni. È bello. E si vede che man mano che si sta davanti a Gesù, mentre tu ti metti davanti a Gesù, ti senti accolto da Lui, ti senti risanato da Lui, e mi vengono in mente le parole di Gesù, l'invito di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, imparate da me che sono mite e umili di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Mentre tu stai in adorazione, senti che il Signore ridona te stesso a te in maniera serena, in maniera pacifica. Prima eri agitato, prima eri stanco, prima eri affaticato, prima eri controverso, prima avevi un diavolo per capello certe volte, no? Perché le cose non vanno mai come vanno, ti metti lì davanti al Signore e si dice ma dai, che vuoi? Dai, avanti, torna fuori riappacificato, torna fuori il vero te stesso, perché io ti rendo il vero te stesso. Io benedico il Signore perché... E faccio un po' fatica perché sarei un tempo ero un tipo piuttosto attivo e con tanti adesso è passati 60 anni ormai uno comincia a tirare ma le forze non sono più quelle di 30 e delle volte sono delle giornate terribilmente pesanti, difficili, impegnate eccetera, e allora dico Signore non riesco a combinare nulla, e allora dico vengo qua, mi metto lì e dopo mi accorgo che pare che mi dica ma don ma lasci fare un po' anche a me. Ma lasci fare. Immagino che il Signore a noi preti, non a voi laici, a noi preti, stia lì sulla balaustra della cupola del cielo a guardarci. E ci vede come, non so se voi qualche volta siete in passeggiata nei boschi e magari vedi un formicaio, no? Tutte le formiche camminano pian pianino, tu metti un bastone nel formicaio, gli ecologisti mi prenderebbero, e vedi che le formiche si agitano, si muovono tutte, e il Signore ci guarda e dice: ma perché avete finito di agitarvi? Ma cosa fate? Lasciate fare anche a me. E quelle volte che siamo deboli e ci affidiamo al Signore anche nella potenza dell'adorazione, ecco che diventiamo più forti e il Signore combina le cose molto meglio di noi. In questo modo abbiamo la forza, come ci diceva stamattina Don Samuele, di farci tutto a tutti per guadagnare almeno qualcuno. E allora le persone che cerchiamo di accogliere sentono. Se l'accoglienza è fatta senza giudizio, sentono un profumo. Oh, pensatemi che siamo pazzi, ma sentono il profumo spirituale quasi del perdono che verrà dal Signore. Però tu che accogli senza giudizio fai presentire al fratello, alla sorella, quello che sarà poi l'abbraccio profumato e amorevole del perdono di Dio quando faranno proprio il passo anche forse più forte della conversione. Ma penso che anche noi, la nostra strada non è quella degli altri, è la strada anche nostra. E allora quando riceveranno poi il perdono, che bello che qualche volta qualcuno dei leader o dei cellulini mi dice: Don, ci sei sabato? Ci sei venerdì? Da che ora a che ora? Guarda che ti mando uno, preparati. Che bello accogliere le persone che vengono a confessarsi dopo magari una vita faticosa, difficile e con tanti dolori oltre che sbagli, e poter dare il perdono che è esperienza di risurrezione. E voi leader e voi cellulini siete collaboratori. Prima dobbiamo viverla noi questa esperienza, ma siamo collaboratori anche della risurrezione dei fratelli che Gesù vuole consegnarci.